Salve a tutti. Questa mattina, diciamo che vorrei riflettere su un testo che per me è sempre stato molto interessante e si trova in Prima Re 22. E nei mesi scorsi, tra le varie cose che mi capita in giro di vedere, sono molto stupito di come mi trovo persone, anche persone che sembrano persone abbastanza distinte, intelligenti, che credono a cose assurde, che dici, ma com'è possibile? E mi sono trovato, giorni scorsi, ho seguito un po' un discorso di un guru, ho guardato quello che diceva un attimino, e tra le varie cose che diceva, delle cose veramente banali e stupide, poi sforava nella medicina, diceva delle robe assurde, e però il problema è che c'erano proprio migliaia di persone che lo seguivano, che lo seguono. Questo sia per quanto riguarda, sì, non soltanto l'aspetto spirituale, ma anche proprio l'aspetto pratico. Vedi che sono cose banali che dici, ma com'è possibile che le persone siano sedotte in questo modo? O come, per fare altri esempi, quando vediamo magari le immagini di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale che parla alle folle, queste folle sono come catalizzate. Ma se guardiamo quest'uomo, sembrava un pazzo uscito dal manicomio. Quindi ti chiedi, ma com'è possibile? Mussolini, Hitler e vari dittatori che magari hanno un certo carisma, però, che sembrano dei veri e propri pazzi. E quindi io, riflettendo su queste cose e su tante altre, ho proprio riflettuto sul fatto che, come ci dice la scrittura, chi non crede alla verità crederà alla menzogna. Proprio è un assoluto. Non esistono le vie di mezzo, purtroppo non esistono, ma è giusto anche così. E così ci troviamo persone che, non avendo creduto nel Signore, anche davanti a cose schiaccianti, si vede chiaramente che vanno poi a credere a delle cose assurde. E questo capitolo ci parla proprio di questo fatto qui, perché poi sotto il sole sono sempre le stesse cose che si ripetono. Io darò una letta veloce, tenendo dietro anche un po' l'orologio, perché cercando di non disperdermi troppo. Dunque, capitolo 22, qui si parla di Giosafat, e che era re di Giuda ai tempi di Elia, e di questo Acab, che era re di Israele. Ovviamente Acab era un re empio, mentre Giosafat, seppure coi suoi errori, era un buon re, insomma, amava il Signore. E qui si vede che praticamente un bel giorno hanno l'idea di unirsi, ma Giosafat cosa c'entrava con Acab? Non c'entrava niente. E questo crea dei problemi. Adesso io leggerò velocemente questo testo che è molto interessante. 22.1. Trascorsero 3 anni senza guerra tra Siria e Israele, ma il terzo anno Giosafat, re di Giuda, scese a trovare il re di Israele. Ora il re di Israele aveva detto ai suoi servi: non sapete voi che Ramot di Galad è nostra e noi ce ne stiamo tranquilli senza riprenderla dalle mani del re di Siria? Perché c'era la guerra contro i Siri. Disse quindi a Giosafat: verresti a combattere con me a Ramot di Galad? Giosafat rispose al re di Israele: conta su di me come su te stesso, e sulla mia gente come sulla tua gente, sui miei cavalli come sui tuoi cavalli. Ecco, già qui aveva fatto un errore, perché si era legato a un re empio. Giosafat disse ancora al re di Israele: ti prego, consulta oggi stesso la parola dell'Eterno. Giosafat gli dice a lui, perché Giosafat, a lui interessava la volontà del Signore. Allora il re di Israele, Acab, che non gli interessava niente della volontà del Signore, allora il re di Israele convocò i profeti, i suoi profeti, in numero di circa 400, e disse loro: devo andare a combattere contro Ramot di Galad oppure devo rinunciarvi? Quelli risposero: va pure, perché il Signore la darà nelle mani del re. Ma Giosafat disse: non c'è qui alcun altro profeta dell'Eterno che possiamo consultare? Qui si vede anche come Giosafat ci teneva a fare la volontà del Signore. E lui voleva capire veramente quale fosse la verità. Lo voleva capire davvero. Il re di Israele rispose a Giosafat: c'è ancora un uomo, Micaia, figlio di Imla, per mezzo del quale si potrebbe consultare l'Eterno. Io però lo odio, perché non profetizza mai nulla di buono nei miei confronti, ma soltanto del male. Giosafat rispose: il re non parli così. Allora il re di Israele chiamò un eunuco e gli disse: fa venire subito Micaia, figlio di Imla. Or il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, sedevano ciascuno sul suo trono vestiti dei loro abiti reali, nell'aia che si trova all'ingresso della porta di Samaria, e tutti i profeti profetizzavano davanti a loro, tutti i profeti. Sedechia, figlio di Kenan, che si era fatto delle corna di ferro, disse: così dice l'Eterno, con queste corna trafiggerai i Siri fino a distruggerli completamente. E tutti i profeti profetizzavano allo stesso modo, dicendo: sali contro Ramot di Galad e riuscirai, perché l'Eterno la darà nelle mani del re. Allora, noi vediamo da un lato un re che voleva sapere assolutamente qual era la volontà del Signore, dall'altro un re che non interessava niente praticamente. Oltretutto il profeta che gli predice sempre del male, ma non era che il profeta gli predicesse del male, il profeta gli prediceva del male per salvarlo, per evitargli la disfatta, ma lui però lo intendeva come che il profeta gli predicesse del male così, ma il profeta gli diceva: ravvediti per salvarlo. Ma come vedete, la situazione era, negli occhi di Acab, era molto distorta. Vedeva solo il male. E questo era un grosso problema, perché questo andava a precludere la salvezza sua e anche di quelli che gli stavano intorno. Mentre i profeti, noi sappiamo che andavano a profetizzare per il bene delle persone e del loro popolo, poi chiaramente arrivava il momento che c'era un giudizio, era quello. Però lo scopo dei profeti era sempre quello di preservare le persone, di far cambiare strada alle persone perché si salvassero. Però dove voglio arrivare? Io voglio arrivare proprio sul punto che invece Acab aveva distorto questa cosa e non riusciva a vedere il bene che il Signore gli voleva fare. Allora a un certo punto chiamano questo profeta, che teniamo presente che era da solo contro il re, contro un sacco di persone, e sicuramente un uomo di grande fede. Il messaggero che era andato a chiamare Micaia gli parlò e gli disse: ecco, le parole dei profeti sono concordi nel dichiarare cose buone al re. Ti prego, sia la tua parola come la parola di ognuno di loro, e dichiara anche tu cose buone. Questo è un consiglio demoniaco. Ma Micaia rispose: come è vero che l'Eterno vive, io dirò ciò che l'Eterno mi dirà. Anche perché anche lui era un uomo fedele, diceva: io non sono nessuno, io cerco di dire quello che il Signore mi dice. Ovviamente il suo cuore era allineato al Signore, però come vediamo Micaia era un uomo fedele. Come giunse davanti al re, il re gli disse: Micaia, dobbiamo andare a combattere contro Ramot di Galad oppure dobbiamo rinunciarvi? Egli rispose: va pure, tu riuscirai, perché l'Eterno la darà nelle mani del re. Ecco, si era un po' stancato. L'ha detto, credo, in modo ironico. Sì, vai, vai. Però il re aveva capito che gliel'aveva detto così. Allora il re gli disse: quante volte ti devo scongiurare di non dirmi se non la verità nel nome dell'Eterno? Quindi lui gli ha detto: dimmi la verità, però poi voleva fare quello che gli pareva. Micaia rispose: ho visto tutto Israele disperso sui monti, come pecore che non hanno pastore, e l'Eterno ha detto: essi non hanno più padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua. Il re di Israele disse a Giosafat: non ti avevo detto che nei miei confronti costui non avrebbe profetizzato nulla di buono, ma solo del male? E gliel'aveva chiesto un attimo prima, di essere chiaro. Allora Micaia disse: perciò ascolta la parola dell'Eterno. Io ho visto l'Eterno assiso sul trono, mentre tutto l'esercito del cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra. Faccio una piccola pausa. Lui gli aveva parlato, gli aveva detto che si doveva ravvedere, gli aveva profetizzato una certa cosa. Adesso entra in un altro stadio, diciamo così. Gli parla di quello che succede nel mondo invisibile. Quindi entriamo in un altro stadio ancora più avanzato. Parla di quello che avviene nel mondo invisibile. Allora, rileggo un attimo il versetto. Allora Micaia disse: perciò ascolta la parola dell'Eterno. Io ho visto l'Eterno assiso sul suo trono, mentre tutto l'esercito del cielo gli stava intorno a destra e a sinistra. L'Eterno disse: chi sedurrà Acab perché salga e perisca a Ramot di Galad? Ora chi rispose in un modo e chi in un altro. Allora si fece avanti uno spirito che si presentò davanti all'Eterno e disse: lo sedurrò io. L'Eterno gli disse: in che modo? E gli rispose: uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. L'Eterno gli disse: riuscirai certamente a sedurlo, esci e fa così. Perciò, ecco, l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti, ma l'Eterno pronuncia sciagura contro di te. Allora Sedechia, figlio di Kenan, si avvicinò e diede uno schiaffo a Micaia e disse: per dove è passato lo spirito dell'Eterno quando è uscito da me per parlare a te? Micaia rispose: lo vedrai il giorno in cui andrai in una stanza interna a nasconderti. Allora il re di Israele disse: prendi Micaia e conducilo da Amon, governatore della città, e da Joas, figlio del re di loro. Così dice il re: mettete costui in prigione e nutritelo con pane e acqua, e acqua di afflizione, finché ritornerò sano e salvo. Allora Micaia disse: se tu dovessi mai tornare sano e salvo, significa che l'Eterno non ha parlato per mio mezzo. E aggiunse: ascoltate, o voi, popoli tutti. Allora, noi qui vediamo che nonostante che gli parla di quello che avviene nel mondo invisibile, comunque Acab rimane nella sua posizione, ma comunque probabilmente c'era già un indurimento di cuore per il fatto che aveva già disubbidito al Signore diverse volte, però comunque il Signore gli parla. Qui però vediamo un'altra cosa importante. Giosafat qui a un certo punto è come, anche lui è come un po' irretito, questo mi fa pensare molto. Perché prima lo vediamo che vuole sapere la volontà del Signore fino in fondo, però poi dopo si va alla guerra. Quando andiamo avanti dice: il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, salirono dunque contro Ramot di Galat. Quindi alla fine si fa quello che vuole Acab e lui si fa trascinare. questo fa molto riflettere sull'influsso che può purtroppo avere il mondo anche su noi credenti. Lui rimane una persona in fondo con un cuore per il Signore, però vediamo che qua si fa trascinare. Questo lo dobbiamo vedere, quello che guardiamo lo dobbiamo sempre vedere rivolto verso di noi, che dobbiamo pensare all'errore che possiamo fare noi a mischiarci con dei non credenti o a stare a ascoltare troppo quello che dicono i non credenti. Allora, il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, salirono dunque contro Ramot di Galad. Il re di Israele disse a Giosafat: io mi travestirò, poi andrò a combattere, ma tu indossa i tuoi abiti reali. Così il re di Israele si travestì e andò a combattere. Bello furbino il ragazzo, perché dico, ci sono i due re, probabilmente le truppe nemiche puntano a far fuori il re, no? Perché così mandano. Allora lui si traveste, invece quell'altro gli dice: mettiti le tue vesti. Il re di Israele disse a Giosafat: io mi travestirò. Quindi Acab gli dice: io mi travestirò, poi andrò a combattere. Si vede che forse aveva paura un po' della profezia, no? Aveva un po' paura, ci credeva, non ci credeva, era un po' così. Comunque lui dice: io mi travestirò, poi andrò a combattere. Ma tu indossa i tuoi abiti reali. Certo, perché così se tirano addosso a te. Bello furbino il ragazzo. Così il re di Israele si travestì e andò a combattere. E quell'altro ci casca. Ora il re di Siria aveva dato quest'ordine ai 32 capitani dei suoi carri, dicendo: non combattete nessuno, piccolo o grande, ma solamente contro il re di Israele. Si vede che ce l'aveva a morte, ovviamente. Giustamente, perché se fai fuori il re, metti in sbando anche gli altri. Così, quando i capitani dei carri videro Giosafat, dissero: costui è certamente il re di Israele. L'aveva pensata bene quell'altro. E si volsero contro di lui per attaccarlo. Ma Giosafat lanciò un grido. Or, quando i capitani dei carri si resero conto che non era il re di Israele, smisero di seguirlo. Grido, ma poi il Signore l'ha salvato lui. Ma un uomo tirò a caso una freccia col suo arco e colpì il re di Israele tra le maglie della corazza. Pensate, la corazza è bella, spessa. La freccia è andata qua in mezzo, qua nella gamba. Dove è andata? Però comunque ha colpito tra le maglie della corazza. Per cui il re disse al suo cocchiere: gira e portami fuori dalla mischia, perché sono ferito. Ma la battaglia fu così aspra quel giorno che il re fu costretto a rimanere sul suo carro di fronte ai siri e morì verso sera. Il sangue della ferita era colato nel fondo del carro, morì dissanguato praticamente. Come dire che la volontà del Signore, poi questa famosa freccia per caso è arrivata. Come il sole tramontava, un grido corse attraverso le file dell'esercito, ognuno alla sua città, ognuno al suo paese. Così il re fu portato a Samaria, quindi seppellirono il re in Samaria. Lavarono poi il carro e le armi a una piscina in Samaria e i cani recarono il suo sangue secondo la parola dell'Eterno che aveva pronunciato tramite Elia, adesso indietro. Il resto delle gesta di Acab, tutto ciò che fece, la casa d'avorio che costruì e tutte le città che edificò, non sono forse scritte nel libro delle cronache di Israele, vabbè. Così Acab si addormentò con i suoi padri, al suo posto regnò il suo figlio Acazia. Ok, io perché ho voluto riflettere su questo punto qui, così importante? Intanto per far vedere comunque che al Signore non sfugge niente. Poi, per mettere in luce un altro punto importantissimo che dobbiamo riflettere, che chi non crede alla verità crederà alla menzogna inesorabilmente, perché il cuore dell'uomo si indurisce, poi si allontana da Dio, poi non riesce neanche a credere di fronte a cose evidenti. E poi, però vorrei mettere anche un punto di riflessione su Giosafat, che nonostante che il Signore nella sua misericordia l'abbia salvato, E lui, quando è entrato a contatto con re, comunque ha subito un'influenza nefasta di quest'uomo. Perché poi, nonostante che Micaia avesse fatto una profezia così chiara, lui poi ha fatto quello che ha detto Acab. Non è che si è fermato e ha detto, attenzione, andiamo piano, vediamo. No, lui è andato, anche lui, quindi ha fatto praticamente quello che voleva quest'uomo empio, con grave rischio per la sua vita. Poiché il Signore gli abbia salvato la pelle, questo è un altro discorso. Però ha rischiato grosso. Oltretutto, non è stato neanche in grado di vedere la furbizia di quest'uomo, che a me sembra una cosa evidente. Ci sono due re. Dice al versetto 30, il re di Israele disse a Giosafat, io mi travestirò. Ma dico, ma siamo due re? Ma perché tu ti devi travestire? Scusa, se gli avversari vogliono far fuori il re, dopo tirano tutto addosso a me, che è quello che è successo. Invece così almeno viene diviso, no? Io mi travestirò, poi andrò a combattere, ma tu indossa i tuoi abiti reali. Così il re di Israele si travestì e andò a combattere. Ma scusa, è chiaro che hanno tirato tutti addosso. Però questa furbata lui non l'ha vista. Lui non è che... No, tengo gli abiti reali. O ci travestiamo tutti e due, o se no io mi tengo i miei abiti, ma tu ti tieni i tuoi. Così viene diviso, no? O ci travestiamo tutti e due o stiamo con gli abiti reali tutti e due. Però cos'è che mi stupisce? Che lui a un certo punto non riusciva più a vedere niente. A un certo punto, certo, il Signore lo salva, ma girando la luce verso di noi, su cosa ci deve far riflettere? Perché dobbiamo andare via con qualcosa che, prima di tutto, che dobbiamo stare ovviamente attaccati al Signore, e la vicinanza col Signore apre i nostri occhi. Perché possiamo intendere, perché possiamo essere nelle condizioni di questi profeti o comunque di uomini di Dio che hanno discernimento. Ma quando ci avviciniamo molto al mondo non credente, nel senso che questo mondo tende ad avvolgerci, dobbiamo stare attenti, perché in un certo qual modo possiamo essere sedotti anche noi. La vicinanza di Acab ha dato sicuramente del danno a Giosafat, di sicuro. Perché lui poi aveva instaurato una forma di amicizia. E questo è il problema. Non è tanto il fatto... Cioè, non è il fatto che si conoscessero, ma il fatto che era entrato molto in contatto, e nonostante che vediamo che all'inizio lui, a differenza dell'altro, si è interessato fino in fondo di cercare la volontà del Signore, forse è stato influenzato, forse ha guardato la maggioranza, come ci sono 400 profeti da una parte, lui è da solo, vuoi dire proprio che sia lui? Però sappiamo che in realtà spesso la maggioranza non è detto che abbia sempre ragione. Sta di fatto che è stato sedotto, e questo ci deve far riflettere, non tanto che ovviamente dobbiamo fargli eremiti, stare, ci mancherebbe altro, ma sul fatto che dobbiamo pensare anche a quanto il mondo influenza il nostro rapporto col Signore. E quindi... Perché vediamo che a un certo punto passiamo da una situazione dove lui voleva veramente, a differenza dell'altro, conoscere la volontà del Signore, perché fa chiamare anche l'ultimo profeta, quindi vuol dire che gli interessava. Se no avrebbe detto, beh, chi se ne frega di quello là. No, invece a lui interessava. Lui fa tutta questa spiegazione, era considerato un profeta, e anzi, tant'è vero che Acab gli dice, ma questo viene qua, mi predice solo del male, però probabilmente gli prediceva del male, però ci prendeva anche, perché sennò non sarebbe stato considerato un profeta. Perché se lui avesse predetto delle cose e non ci avesse preso, lui non sarebbe stato considerato, invece era considerato un profeta, vuol dire che ci prendeva. Allora a lui gli dava fastidio, non riusciva neanche a comprendere Acab che lui gli diceva le cose per lui, ma era diventato solo una minaccia. Josafat, nella vicinanza con quest'uomo, passa da una condizione dove voleva capire tutto fino in fondo, quindi aveva desiderio di chiarezza, a una situazione dove ha lasciato andare e ha rischiato la vita, perché l'ha salvato il Signore. Non riesce a vedere, quindi i suoi occhi vengono legati, vengono chiusi, non riesce a vedere la furbizia di quest'uomo che gli dice vestiti, io mi travesto, te no. Quindi cosa è successo? Che lui ha rischiato la vita pesantemente, perché loro sono andati per ucciderlo lui. Se il Signore non l'avesse salvato, lui sarebbe morto. Però il Signore, grazie a Dio, grazie, lui ha comunque raddrizzato le cose, ma l'ha raddrizzate lui. Quindi questo ci deve far riflettere sia sulla potenza di seduzione che c'è sui non credenti, sia sul fatto che chi non crede all'errore crederà alla menzogna, non ci sono le vie di mezzo. E sia sul fatto però di stare attenti a come e quanto ci leghiamo al mondo. Cioè non è il problema, intendiamoci bene, lo ripeto perché non voglio essere frainteso, non è il problema della conoscenza delle persone, perché conosciamo tante persone, è il problema di non farci avvolgere troppo da questa conoscenza. Quando le persone sono lontane da Dio e sono empi, dobbiamo vegliare su questo punto qua, perché è assolutamente necessario. E poi anche riflettere, se guardiamo anche, mi sono trovato qualche giorno fa, ma mi capita proprio di sfuggita, perché a vedere dei video di persone che si dicono credenti, poi a un certo punto si mettono a correre, ridono all'infinito, poi corrono così, all'infinito, corrono come dei pazzi, fanno delle corse impressionanti, dicono che sono credenti. Io non giudico sul fatto che uno sia credente o meno, però potrebbero anche essere credenti sedotti. Però ho visto delle scene di gente che si buttava per terra e che si metteva a correre, cose che possono fare anche un po' sorridere, ma quelli sono spiriti di seduzione. Quando vediamo delle persone che si buttano per terra e che rutolano, se noi andiamo a cercare dei video di guru indiani, eccetera, eccetera, c'è gente che spruzza dell'acqua e le persone si mettono a ruzzolare per terra e corrono e ridono. Anche nei video indiani, dove ci sono questi guru. Però quando la stessa cosa simile succede in ambienti credenti, io direi che, o che si dicono credenti, direi che qualcosa c'è da preoccuparsi. Adesso ho buttato lì qualche esempio, ma ce ne sono, non ho tempo, ma ce ne sono di questi esempi, che ce ne sono quante ne volete. È proprio per questo che ho preso questo esempio della scrittura, che poi dobbiamo girare su di noi, dove noi dobbiamo riflettere su questa forza di seduzione e fare attenzione a stare stretti, attaccati al Signore, a vedere questa cosa. Perché abbiamo bisogno di stare legati al Signore, perché stiamo attenti che inesorabilmente chi non crederà alla verità crederà alla menzogna. Anche il credente, che è più preservato, però purtroppo può essere influenzato, come abbiamo visto e come vediamo anche purtroppo, perché in certi ambienti dove succedono delle cose strane, non è che ci sono, posso dire che sono tutti non credenti. Probabilmente ci sono anche diversi credenti che possono essere sedotti da cose sbagliate. Quindi è per quello che dobbiamo vegliare. E ho voluto proprio prendere questo passo perché tutte le cose sono sempre, le cose sotto il sole si ripetono sempre. E il Signore ci chiama proprio a vegliare, e visto che ogni punto della scrittura è stato scritto per il nostro ammaestramento, io mi sono trovato a riflettere su questi punti qua, che sono più attuali che mai, anche se sono nel passato. E se facciamo caso, ogni giorno che passa sorgono falsi cristi, falsi profeti, sorgono persone che parlano e che parlano sempre in bene. Devi star tranquillo, devi star sereno, va tutto bene, non c'è problema. Questi vengono ascoltati da tutti. Sempre. Ma quelli che parlano in male, che dicono vi dovete ravvedere, sono come un pugno in un occhio. In realtà, quando metto in luce il problema, viene messo in luce il problema per via che le persone cambino strada. E quello le salva. Perché è per il loro bene. Mentre quelli che parlano bene, diciamo così, mandano le persone nell'abisso. E qui è pieno, se guardiamo è pieno, guru, falsi profeti, ce n'è a iose, di gente che parla, che va tutto bene, che il mondo, nonostante, e questa è proprio la cecità, che vediamo che il mondo si sta disintegrando, cioè, lo vediamo, cioè, ma si sta disintegrando tutto, dal lato spirituale, giustizia anche sociale. Andiamo sempre in peggio. Una donna viene ammazzata. Come possiamo dire che stiamo andando in meglio? L'unica cosa che possiamo dire è che l'uomo si deve ravvedere e tornare al Signore. Questo lo possiamo dire. Perché ci stiamo autodistruggendo. Questo lo possiamo dire. Ma non possiamo dire che stiamo andando in meglio. Ma com'è possibile? Ma se diciamo che stiamo andando in meglio, spingiamo, mettiamo il turbo alle persone per andare nel burrone. E la gente ascolta questo, perché gli fa piacere ascoltare questo. Ma il messaggio di Dio non è il messaggio che stiamo andando in meglio. Vi dovete ravvedere perché l'ira di Dio è su di voi. E quindi anche noi dobbiamo vegliare pesantemente. Perché comunque anche per noi credenti la seduzione è forte. Però noi abbiamo il vantaggio che abbiamo il Signore, che non è un piccolo vantaggio. E fa veramente la differenza su tutto. Ma quando voi vedete certi posti, dove vedete a un certo punto certe persone sedute, incravattate, magari vanno a casa, sono ingegneri, sono persone che fanno il loro lavoro, hanno una vita normale. E ti aspetti che certe cose, certe assurdità le capiscano subito. Invece no, invece sono sedotti. Ma questo cos'è dato? È dato dalla lontananza da Dio. Pensi, è impossibile, a stento ci credi, invece è così. Sedotti ma fino al punto anche, oltre che la seduzione è quella che porta in perdizione, che è la cosa più importante, ma vengono sedotti fino al punto che non riescono neanche a capire le cose semplici, le cose normali. Perché? Perché Dio li ha abbandonati, come dice i Romani, a una mente reprova per fare cose sconvenienti. Cose sconvenienti vuol dire che non si riesce più a comprendere. Ed è un giudizio di Dio, è terribile. Il giudizio di Dio non è solo quando la persona muore. Ma il giudizio di Dio è quando anche una persona non riesce più a capire qual è la strada per arrivare a Lui. Non riesce più a capire neanche le cose più semplici. Perché è sedotto da una potenza di seduzione, da uno spirito di seduzione. E ci sarà una seduzione così forte da sviare, se fosse possibile, da sviare, se fosse possibile, anche gli eletti. Quindi parla di qualcosa di molto forte. Chi non è con me è contro di me. Chi non crederà alla verità crederà inesorabilmente alla menzogna. Non ci sono le vie di mezzo. Ecco, io vorrei chiudere con una preghiera. Signore, io ti prego che queste cose rimangano nel nostro cuore, nel mio prima di tutto, che sono qua, che mi hai trovato a, mi sono trovato a riflettere su queste cose. Ti prego di preservarci dalla seduzione, di compiere in noi il voler operare, di aprire i nostri occhi, sì, di darci, di avere anche delle amicizie, cioè, no, delle conoscenze, abbiamo anche, ma sapere quando, sapere il limite tra, anche con i non credenti, tra il troppo e il troppo poco, che è una cosa che ci puoi dare l'equilibrio solo tu, in maniera che anche noi non possiamo perdere la salvezza perché siamo tuoi, ma possiamo purtroppo essere influenzati fino al punto da non capire magari anche delle cose, perché all'inizio anche Giosafat voleva fare le cose come si deve, poi a un certo punto è arrivato fino al punto da non capire neanche delle cose semplici, e la stessa cosa può succedere a noi, e abbiamo bisogno proprio che tu ci tenga svegli, fai che andiamo a casa, stampa queste cose nel nostro cuore, aiutaci a elaborarle, Signore, e fai perché possiamo, Signore, non essere sedotti, Signore, ma possiamo resistere proprio e essere guidati da te. Grazie Gesù. Amen.